Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rancore, io canto solo per me.
Credevo tu odiassi il teatro. Odio anche la vista del sangue, ma l'ho nelle vene. Charlie Chaplin. Il teatro è un grande strumento di educazione dell'anima. Enzo Moscato. Il teatro è poesia che esce da un libro per farsi umana. Federico García Lorca. Il teatro è una forma di felicità interrotta dall'esistenza. Pino Caruso.
Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è molto da cantare, solamente una tristezza che è difficile toccare. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, io canto un mondo che non c'è. Canzoni emozionanti che t'acchiaffano alla gola senza tanti complimenti. Canzoni come sberle in faccia per costringerti a pensare. Canzoni belle da restarci male. Quelle canzoni da cantare a squarciagola, come se 5.000 voci diventassero una sola. Canzoni che ti amo ancora, anche se triste, anche se dura. Canzoni contro la paura. Canzoni che ti salvano la vita, che ti fanno dire no, cazzo, non è ancora finita, che ti danno la forza di ricominciare, che ti tengono in piedi quando senti di crollare. Ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore e tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
Bentrovati anche oggi qui a Golosi d'Arte. Vorrei ringraziarvi a nome di tutta Radio 403 per i messaggi e la quantità di commenti, di cose che ci scrivete. Vi ringraziamo tantissimo, grazie di seguirci, continuate così che siete fortissimi. E passo subito alla presentazione della nostra ospite di oggi.
Signori e signori, squillino i tamburi e rullino le trombe, è qui con noi Federica Sassaroli. Ciao Federica.
Ciao, ciao. Benvenuti a casa mia.
Benvenuti a casa mia, ognuno a casa sua.
Esatto. Ognuno a casa tua, tutti in una grande casa, ognuno a casa sua.
Questo periodo, benvenuti nella fase 2, ma comunque abitiamo in città diverse, quindi non si può ancora vedersi.
Sì. Non si può ancora.
Tu Federica in che città stai?
Io non sto in una città, ma sto in una frazione di un paese di 6.000 persone che si chiama Arcuata Scrivia, provincia di Alessandria.
Arcuata, bellissimo il nome.
Scrivia.
Ma è un nome latino.
Arcuata sì. È l'ultimo, sì sì esatto, non mi fare domande, è l'ultimo, sono preparata in geografia in questo caso, io non sono originaria di qua, sono nata a Genova e questo è l'ultimo comune prima nel Piemonte prima della Liguria, sono praticamente nei preappennini, ecco.
Stai a metà insomma, stai un po' lì.
Sì, sì. A metà in questo posto fra Piemonte e Liguria, in cui tu sai che questa è, sono due regioni notissime per la loro apertura, tu dovresti saperlo. sì sì, qui proprio non so, fra i piemontesi e i liguri veramente è una è una lotta bella dura, e io che sono al confine devo dirti che il livello è molto alto, eh. qui c'è proprio la creme della creme dell'apertura, del visionari, insomma, è molto
molto bello.
Infatti quando vengo, tu precisamente dove stai?
Io precisamente sto in una frazione di una frazione, quindi ti capisco perfettamente. In provincia di Bologna, sto a San Biagio, anche protettore della voce, quindi guarda un po'.
Ah, fantastico, cioè tu dici niente è un caso.
Niente
è un caso. Ecco, quando io vengo nelle vostre zone, insomma, in generale in Emilia Romagna, quando vengo a fare spettacolo lì, mi sembra di essere planata in un altro, cioè proprio un altro pianeta. Un altro pianeta completamente.
No, perché potrebbe essere brutto, dipende.
No, bello, nel senso che quando tu inizi a fare comicità, io ho iniziato una decina di anni fa allo Zelig di Genova, se tu riesci a far ridere i liguri, è fatta, cioè tutto il resto, cioè le altre regioni sono niente in confronto.
Gli allenamenti terribili, tipo devo correre forte, quindi corro con dei pesi, con qualcuno che mi tira indietro.
Esatto. Sì, devo dire che in questo il Piemonte e la Liguria ci danno manforte. E poi quando arriviamo, non so, è stata a Ravenna non troppo tempo fa a fare spettacolo, e dicevo, ma è lo stesso spettacolo che ho fatto a Genova 6 mesi di prima. Ma come mai rispondono così?
Cioè, io non
esatto. Esatto, voi siete meravigliosi, cioè così, poi applausi sulla fiducia, delle cose, la fiducia, questa sconosciuta per il Ligure, cioè proprio è meraviglioso. Sì, ma perché noi siamo, cioè mi ci metto dentro anch'io, perché comunque vabbè, mi hanno portato via dalla Liguria che avevo 6 mesi, ma ho avuto il tempo di respirarlo il clima ligure, insomma, e quindi quando veniamo da voi, ma anche viene da dirti quando sono passata dallo Zelig di Genova allo Zelig di Milano, un abisso, cioè gli stessi pezzi, e tu dici ma non sembrano gli stessi, eppure erano gli stessi, ma la risposta delle persone era completamente diversa.
A questo punto mi urge la domanda che magari per me è chiaro, però magari per gli ascoltatori no, perché non tutti fanno lo stesso mestiere, questo ovviamente
no.
Federica è un'attrice tra le tante miliardi di altre cose che fa, peraltro in questo momento parliamo della zona attrice. Come cambia, infatti è vero, cambia tantissimo tra un pubblico e un altro, è terrificante, se fai lo stesso spettacolo sembra un altro.
Sì, diventa un altro proprio lo spettacolo, diventa un'altra cosa completamente, farlo in casa, fuori casa, adesso in casa, l'ho detta così, adesso sembra che stiamo parlando proprio in casa, però sì, è incredibile quanto cambi. E quanto cambi tu, no? Perché poi il teatro è redazione, fondamentalmente.
Esatto. Stavo per chiedere che cosa senti tu? Anzi, parto ancora da prima. Come mai ti è venuta questa idea malsana? Stai scherzando, perché è il mio mestiere, quindi capisco. Di fare questo mestiere così, diciamo, un po' così. Che è il teatro.
Perché sentivo di non poterne fare più a meno dopo che l'ho incontrato. Sì, è andata così. Beh, in realtà di recente abbiamo fatto tutti pulizie in casa in questo periodo e ho ritrovato un tema delle scuole medie in cui dicevo che da grande volevo fare o la stilista o la comica. Credo che il mondo della moda mi stia ringraziando ancora oggi. Per questa scelta che poi ho fatto e ho fatto la comica, quindi in realtà ho sempre avuto questa passione, perché sono cresciuta, io ho un fratello di 10 anni più grande che mi ha fatto crescere a colpi di Trio, Lopez, Marchesini, Solenghi, Cabaret con Paolo Rossi, io guardavo Sulla Testa a 11 anni, esatto. Però per una bambina di quelle, cioè ero l'unica della mia classe che a 10-11 anni guardava quelle cose, E così, niente, poi ho preso quella strada, ma come l'ho presa? L'ho presa al liceo cercavano un'attrice per lo spettacolo in spagnolo, io ho fatto il liceo linguistico, dire attrice oggi vi fa sorridere, però cercavano una studentessa che fecero dei provini e io scoprì di avere un... cioè no, no, mi presero, ho scoperto dopo che era un talento,
dici te.
Ma no, no, però io l'ho capito dopo anni che quello era talento, perché per me era, vabbè, siamo una massa di sfigati, hanno preso almeno peggio.
Cioè, autostima,
sì, ma autostima che è sempre stata a questi livelli fino ai 30 più o meno, e poi è cresciuta pian pianino, e poi ai 40, cioè quest'anno, ho detto, ma sai che c'è? Ma basta al culo.
Io la trovo una cosa
sanissima, sanissima.
Cioè, ma sai che c'è? Ma basta. È uno dei mantra che uno si dovrebbe dire.
Sì, 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 sì. Quando ti arrendi, poi dici, sì, ho fatto un sacco di cose, mi sono venute spesso bene, non l'ho mai riconosciuto, facciamo che va bene così, che tutto quello che ho fatto finora è andata bene così e quindi potrà andare solo meglio da qui in poi.
Infatti, hai detto una cosa per me importantissima.
Sì, sì.
Più resistenza, insomma.
Esatto, esatto, sì, sì, arrenderti, esatto, è proprio... una buona resa, ecco, un lasciare andare, esatto. La ricerca del risultato, perché poi nel nostro ambito sempre di più, no? È evidente il fatto che non necessariamente è il talento a portarti avanti, ma sono delle condizioni che si vengono a creare.
Sei stata pragmatica.
Sì, ma perché ne ho viste di ogni, no? A un certo punto diventi diplomatica e dici, ma vabbè, hanno fatto delle scelte, abbiamo fatto tutti delle scelte, quindi se uno ha fatto delle scelte di correttezza, di onestà verso se stesso, basta, cioè, questo è that's all folks, ragazzi.
Sono assolutamente d'accordo con te, perché poi la vita è la tua e te la gestisci tu, cioè è il tuo tempo, te lo gestisci
come certo.
Alla fine, come diceva il mio papà, no? Che aveva una dignità enorme, è proprio la cosa più grande, proprio la caratteristica, se penso a lui penso a questo, lui diceva, la cosa bella è che quando ti guardi allo specchio puoi sorriderti,
sì.
E, cioè poi rimani lì e ti guardi e dici, vai, sono una grande, nel senso che ho seguito la mia idea, poi se la mia idea è una o l'altra non è importante, cioè non c'è giudizio su questo, però è la mia idea, infatti anche io sono molto felice delle mie scelte, ecco, in quel senso lì.
Sì, non potevo fare altrimenti, mi viene da dire, in quel momento non potevo fare altrimenti, quindi va bene così.
Infatti, ma in questo momento così... pandemico, in questo simpatico momento di pandemia, hanno scombussolato i piani di tutti, tournée, cose vai. E come ti sei trovata tu?
Ecco, grazie per la domanda.
Forse hai colpa a chiedermi che ore sono.
No, una domanda semplice. Per me è stato un momento di ritiro vero e proprio, nel senso che la prima sensazione è stata come se avessero interrotto una gara. La sensazione è stata proprio questa. E ho detto... ma aspetta, ma sta gara a cui stavo partecipando, ma è una gara di cosa? E soprattutto, ma che cazzo stavo correndo? Questa è stata la prima sensazione.
Applauso, devo dirti, scatta il mio applauso personale, perché bellissime queste domande.
Eh sì, la sensazione è stata proprio questa. E questo ha fatto sì che io mi sia veramente fermata. Perché è una cosa che mi sono sempre proposta, ma poi la sensazione di essere la storia, no, della gazzella che ogni mattina si sveglia e non sa che cazzo deve fare, sa che deve correre, questo è, che è un po' la situazione di noi artisti precari per antonomasia, no?
Facciamo precari e moriamo precari, fondamentalmente.
Esatto, ma è la nostra condizione interiore che è così, oltre che esteriore. Sì, è così, cioè passiamo, siamo ospiti di questa terra, cioè capito? Ed è un modus vivendi secondo me per noi artisti, che poi sono cazzi nel momento in cui a fine mese hai un affitto da pagare, eccetera eccetera, no? Quindi mi sono fermata veramente e mi sono detta: Fede, qual è l'unico posto dove andare adesso? Che cosa puoi fare? Niente, perché la tournée è stata interrotta. Tra l'altro la mia tournée, quella più grossa, che è quella degli spettacoli in lingua spagnola e di quelli in plurilingue, partiva proprio da metà febbraio.
La Cacciaroli fa pure questo, tra le altre cose.
Faccio anche questo, perché c'erano tutti gli spettacoli nelle scuole, gli spettacoli per le scuole, quindi a me hanno proprio tagliato le gambe completamente, perché hanno chiuso i teatri, hanno chiuso le scuole. Esatto. Ed era, cioè, lo dico ridendo, perché non c'è altro da fare, no? E quindi mi hanno chiuso, mi hanno staccato tutto. E, tra l'altro, io avrei, cioè, la verità è che noi abbiamo magari dei periodi di lavoro molto intenso che poi ci permettono di mantenerci per i 3 mesi successivi, no? Che magari, o 6 mesi successivi, che magari non ci fermiamo mai lo stesso, perché continuiamo a fare progetti preventivi, ed è, quindi non ti fermi mai, in verità. Però magari, diciamo, la ciccia, il denaro, arriva magari tutto concentrato, no? Magari, perché poi c'è anche gente, potrebbe non arrivare, come sta succedendo. Io ho fatto spettacoli a ottobre, novembre, dicembre, aspettavo i pagamenti, così tra febbraio e marzo, e ancora non si è visto niente, perché anche questo che noi studiamo in qualche modo, no? E qui credo che ci sia una questione anche tanto culturale, e quindi me la sono cavata con un periodo di grande introspezione, che non è ancora finito e credo mai finirà, però diciamo più intensa del solito. Dopodiché si cerca di ristrutturarsi in qualche modo, quindi la cosa positiva è che col fatto che hanno chiuso ad esempio tanti studi di registrazione grossi, mi sono state fatte richieste di audiolibri dal mio home studio, quindi qualcosa è entrato di nuovo lavorativamente in questo periodo. E poi ho cercato di ristrutturarmi dal punto di vista dell'insegnamento, passando all'insegnamento online. Che è una cosa verso...
Te la faccio dopo, perché adesso facciamo una pausa musicale, proprio per l'ambito del lavoro, dedicata a tutti gli artisti di ogni genere, quindi ognuno di noi, secondo me, dentro di sé è un artista, quindi questo programma si chiama Golosi d'Arte per un motivo.
Bello.
Secondo me abbiamo bisogno, siamo golosi, affamati, no? Dell'arte come avvicinamento a qualcosa di oltre, chiamiamolo così, e a tutti, quindi a tutti quanti noi del mondo, dedico questa canzone di Peter Gabriel, dedicata proprio anche alla ricerca di un lavoro, alla ricerca di una stabilità in qualche modo, che si chiama Don't Give Up, non dargliela su.
My name, but no one wants you.
Ed eccoci di nuovo qua dopo la canzone di Peter Gabriel e di Kate Bush, che vabbè mi è sempre piaciuta moltissimo, le loro due voci insieme sono potenti e dolci nello stesso momento, ma soprattutto il significato, cioè una persona che viene, che si sente scartata da tutti, che si sente, che si trova da solo,
che si sente un emarginato, fondamentalmente ha descritto l'attore.
Esatto. L'artista forse.
Sì, l'artista
forse.
Mi viene da buttarmi molto più in gioco perché non ho sempre attori qui in
certo, certo.
Ho un'attrice, quindi certo. Penso che mi capisci completamente, ma comunque anche agli altri.
Completamente, completamente. L'artista secondo me di professione, tra l'altro, perché sì, perché perché la questione è quando decidi di fare della tua arte un mestiere.
Esatto. Poi hai anche una pandemia che ti aiuta a capire. No, veramente, io sono convinta, se io scherzo tantissimo, molto, però sono davvero convinta che quelle domande...
Che possa essere un'occasione.
Mi fermo un attimo, e guarda, ma perché cacchio sto correndo? Dove sto andando? Siano utili. Come avevamo detto all'inizio, per me non è vero davvero che ogni cosa ha un motivo, niente viene a caso. E se è venuta questa situazione così difficoltosa per tutti, così pesante, così... strana anche volendo, no? Precisamente da un giorno all'altro la vita ti cambia, e c'è un motivo e qualcosa speriamo che cambi. Tu cosa cambieresti, già che sono qui ti chiedo questo, del tuo mestiere?
Del mio mestiere cambierei sicuramente i ritmi, nel senso che io in generale ho bisogno di prendere le cose con più calma rispetto a come ho fatto fino ad ora. Poi cosa cambierei? Vabbè, mi piacerebbe potermi permettere molto di più di occuparmi solo del mio mestiere, quindi potermi permettere di non essere allo stesso tempo quella che monta lo spettacolo, smonta lo spettacolo, scrive lo spettacolo, si fa la regia dello spettacolo, vende lo spettacolo, si fa la segretaria. Ecco, questo sarebbe auspicabile, avere del denaro per pagare altre persone che possano fare questo. Ecco perché i miei ritmi sono così, fondamentalmente.
Sì, in generale, comunque noi attori alla fine impariamo a fare un po' di tutto.
Sì.
Tutto. L'attore per me è uno di quei mestieri che è rimasto un po', cioè mi sembra a volte, no, tipo la bottega del...
L'artigiano, sì. No? Ma se mi è venuto un po' toscano, non so perché mi è venuto l'artigiano. Non so perché mi è uscito così. Sì, ecco, però adesso dopo 20 anni quasi che faccio questo mestiere, ma anche basta, ma guadagniamo più denaro e diamolo a chi è capace di fare meglio di me questi altri mestieri, perché poi ovviamente quando non è il tuo mestiere e ti ci arrangi metti un sacco di energie dove potresti non metterle.
Magari doversi fare pubblicità da soli, dover, come dici tu, anche farsi la segretaria da soli, segretaria intendo anche tutta la parte di produzione.
Organizzativa e produzione, sì, esatto.
Sì, sì,
però devo dirti una cosa, che questa pandemia per me ha avuto un lato che ricorda il titolo di un spettacolo che si chiama Happydemia, ha avuto un lato happydemico perché ha fatto sì che io abbia trovato alcune persone, tra cui ci tengo a dirlo Jessica Caffarelli, che si sta occupando di me dal punto di vista Caffarelli, scusami con due S, che si sta occupando della comunicazione per me di un'accademia che si chiama Accademia dei Sì. E quindi è arrivata questa ragazza nella mia vita, questa social media manager, che mi sta aiutando in questo, e l'ho trovato un incontro magico, perché poi c'è stata una bella intesa, c'è una bella intesa, e sono molto contenta di questo. Ecco, ok.
Parlami un po' di come è andata questa situazione, di come va e come siamo un po' obbligati a imparare questa situazione.
Allora, io avevo in corso due corsi, non nelle scuole, ma due miei corsi privati, diciamo, di teatro per bambini e di insegnamento delle lingue attraverso il gioco teatrale, programmazione neurolinguistica, eccetera. E, e dei genitori, un paio di genitori mi hanno detto: ma perché non ti metti a farlo online? E io la prima risposta è stata una grassa risata, nel senso che io uso tantissimo il corpo nell'insegnamento, l'improvvisazione, eccetera, no? Quindi ho detto, capisci? Mamma. Ho detto, come si fa, regà? Come li facciamo gli esercizi di gruppo? Ma come si fa? Finché alla seconda settimana di quarantena, quando ho campanato che forse la cosa sarebbe durata un po', mi sono messa a tavolino con me stessa e mi sono detta: allora, ci vogliamo quantomeno provare a riorganizzarci? Così ho fatto un po' di tentativi e mi sono accorta che, ragazzi, funzionava. Certo, c'è tutta la parte empatica e emotiva che non arriva con la stessa forza, ma se tu hai un background per cui umanamente sai come arrivare alle persone, certo, in realtà arrivi anche attraverso quel mezzo lì. Guarda, ma te lo dico con un tono che è quasi di, che quasi mi fa girare un po' le palle sta cosa.
Perché ho preso l'infastidio.
Esatto, perché altra cosa che ho fatto, ahimè, questa pandemia ci ha portato via Luis Sepúlveda, che per me è stato il mio primo spettacolo di teatro ragazzi, è stato La Gabbiana del Gatto, per cui insomma ero molto affezionata a lui, e anche questo avvenimento ha rotto una mia resistenza, perché mi hanno chiesto, il Teatro della Tosse mi ha chiesto se volevo mandare a loro la registrazione dello spettacolo, metterlo online, e io ho detto: secondo me la registrazione dello spettacolo è troppo fredda. Dicevo: ma sarà più fredda la registrazione dello spettacolo, sarà più freddo fare lo spettacolo in una versione live, ma registrata così, a telecamera, così, in semplicità. Ho scelto la seconda opzione perché volevo sperimentare, e sai che un sacco di gente, oltre ad averlo visto, mi ha scritto delle cose bellissime, mi ha scritto che è stato emozionante, che è arrivato tantissimo, e quindi ho detto: ragazzi,
si può fare.
Funziona lo stesso. Si può fare.
Io mi chiedevo, no? Visto che anche io insegno teatro anche agli adulti, a varie sì, fasce d'età, come fare a fare uno spettacolo con gli allievi? Casotto.
Ah, ecco, io su questo ho un grosso vantaggio rispetto a te, che io faccio solo allenamento teatrale, okay. Quindi io faccio il training, non faccio gli spettacoli.
Tu in scena spettacoli, quindi parte lì, infatti, come la vedi tipo l'anno prossimo, tipo prossima stagione, come la vedi?
La stagione teatrale in generale? Ma perché tu la vedi?
No, io non la vedo. No,
io non la vedo proprio, no, però ho letto di una cosa straordinaria che ha proposto Vacis,
sì,
Gabriele Vacis, molto interessante, dovrei approfondirla di più, l'ho letta un po' velocemente, ma pensavo di approfondirla e magari di parlarne con lui, perché ho avuto l'occasione di lavorarci con Vacis. Lui dice: i teatri in verità non sono mai stati aperti, perché dire riaprite i teatri, non sono mai stati aperti, cioè i teatri stanno aperti qualche ora durante la settimana, ma per lo più sono chiusi al pubblico. Perché invece non aprirli alle persone in modo che durante il giorno le persone possano entrare, guardarsi le prove, guardarsi il training degli attori, guardarsi le tecniche? Perché lui diceva: io faccio teatro da 50 anni e non c'è niente di più interessante di tutto quello che viene prima dello spettacolo. E quando io, è verissimo, è il motivo per cui io faccio solo il training teatrale, cioè io ho seguito questo mio istinto che ho avuto i primi anni in cui insegnavo teatro, facevo anche gli spettacoli a fine anno. Poi a un certo punto mi sono detta: ma sai che c'è? Che io trovo molto più interessante tutto il pre. Qui non ci sono adulti o bambini che vogliono fare gli attori poi, ma persone che vogliono entrare in relazione, comunicare. Quindi perché non occuparmi solo di quella parte, no? E quando lui ha detto questa cosa, ho detto: ah, ma allora non sono sola. Perché anch'io entrerei in teatro a vedere gli attori che provano.
Ti racconto un aneddoto. Io effettivamente credo di aver preso la botta teatrale una volta che ho visto, la prima volta che sono entrata in un teatro, perché no. Grazie alla scuola siamo potuti entrare a vedere le prove e c'era Leo De Gerardinis che faceva la protesta.
Ragazzi.
Appunto, io ho detto, da lì effettivamente penso che sia, cioè già c'era la voglia di personale del teatro di scoprire cosa fosse. Poi niente, ho avuto Leo De Berardinis che mi ha parlato, perché c'eravamo io e delle altre ragazze, si vedeva il nostro entusiasmo nel vedere le prove, perché
certo.
È venuto proprio lì da noi a parlarci, è stata una cosa meravigliosa.
Sì, lo comprendo perfettamente. Invece sai io come, scusa, adesso mi hai fatto venire in mente, sai io come mi sono innamorata del teatro? Sono andata a teatro a 8 anni, credo io avessi, 9 forse, e ho visto Massimo Ranieri che faceva il Rinaldo in campo. Poi in realtà quel genere poi da adulta non l'ho mai amato più di tanto. Eppure niente, fu cioè una folgorazione. Vabbè, niente, scusami, io continuo a cambiare argomenti. Ma...
Una cosa che poi magari da grande non ti interesserà neanche tanto, però in quel momento è stata la scintilla.
Brava. Sì, e devo dire che mi ero anche innamorata un po' di Massimo Ranieri. Sì, questo. Sì, anche tu.
Sì.
No, fantastico.
Poi questa faccia da bimbo, questi modi, queste capacità anche comunque.
Vabbè, sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ma torniamo a bomba sulla questione teatro Vacis, e quindi lui fa questa proposta. È chiaro che bisogna rivedere un po' di cose, tutti ci dovremo ristrutturare un po', però figo, a me sembra una proposta bellissima.
Cioè è anche lì il discorso della... Come organizzarlo in questi periodi, forse più avanti, sarà una ripresa più avanti, perché c'è anche il discorso appunto... Anche di
lui però, lui sai cosa dice? Lui dice, ritorniamo ai teatri del Settecento, quindi con la platea vuota, capisco che ci sia un lavoro da fare, con la platea vuota, ognuno si prende il suo gabellino nel foyer, le maschere saranno le cosiddette addette... hai capito? Non mi viene la parola. Quando ti devi lavare le mani, perché mi viene disinfestazione, non è giusto. Così si dice?
Disinfezione, cioè disinfezione.
Perdonami, a veces non mi sale la parola in italiano, e entonces, niente, perdonami.
Passeroli quando è in difficoltà parla in spagnolo.
Esatto, o quando si incazza anche. Quindi se a un certo momento mi senti che ti dico, vete a tomar por culo, però venga, vuol dire che... Un momento così, e quindi lui diceva no, di fare questa operazione velocemente, ecco, e di poi mantenerli così, sempre aperti. E vabbè, è una revisione totale, però però questa è una revisione artistica.
È bellissima, attrice, ti direi. Cioè il mio lavoro, attrice, regista, per me è fantastico, perché aumenterà anche le possibilità di lavoro, tante cose. Se già la gente a teatro ci va poco, dici che così la gente verrebbe di più? Tu! Adesso parli in spagnolo! No, perché io arrivo e faccio l'avvocato del diavolo, nel senso che comunque mi viene da pensare che per tirar fuori la gente dalle casine si fa una fatica pazzesca, molto spesso, cioè stare seduti e guardarsi qualcosa alla televisione è, come dire, è più facile, più ti spegne, ma ti lascia lì, ma ti tiene lì e rimani lì.
Però è vero che potrebbe sembrare un grande fratello dal vivo, perché comunque le persone, quello che mi sembra di notare, che sono molto assetate di verità, forse perché siamo immersi nella bugia, e quindi no? E quindi, cioè, quella è realtà, perché no? Forse sì. Poi tu mi dicevi prima, no, che avete avuto l'occasione di parlare con una persona di un livello umano, artistico, professionale, eccetera, di rilievo, e quindi se si può entrare in relazione con queste persone, sì, beh, certo, è una revisione culturale del mondo dello spettacolo, sì. Però
per esempio i teatri che fanno, per esempio qua a Bologna ce n'è uno che fa sempre degli incontri subito dopo lo spettacolo con gli attori, ma proprio
sì.
Il pubblico può fare domande, c'è proprio una saletta apposta dove il pubblico che rimane dopo lo spettacolo può proprio
sì.
parlare, fa domande, chiede. Per me è bellissimo,
bellissimo.
I teatri di vita, tra l'altro faccio anche pubblicità, però sì, mi è piaciuta moltissimo, ho potuto conoscere anche delle persone molto interessanti come l'Irene Seino che non conoscevo, caspita,
non
già, quello è fantastico,
bello.
Un passo in più di poter vedere una prova.
Tanta roba. Insomma, la gente potrebbe sentire dal vivo quanto puzzano alcuni tecnici. O quanto puzzano alcuni, anche io a fine performance alle volte non mi ti puoi avvicinare. E beh, c'è cioè, tutta questa verità, tutta questa umanità.
Coinvolge tutti i sensi.
Niente, mi sembra una proposta fichissima che ci porta ad incontrarci nuovamente, e finché non ci si può incontrare così, anche l'incontro online, come ti dicevo, secondo me può funzionare.
Infatti tutti dobbiamo un pochino poi scoprire anche delle tecniche nuove, come dici tu, anche reinventarci, che tanto poi il nostro mestiere è anche sempre stato quello,
certo.
Reinventarci. E comunque io credo di fare teatro perché secondo me di base è una crescita personale, oltre che personale mia e anche delle persone che lo fanno con me, perché secondo me non perché lo fanno con me, perché lo fanno e basta.
Certo, assolutamente sì.
Il teatro di per sé è una scoperta di se stessi continua e quindi anche una sfida continua, la grande sfida del post pandemia probabilmente, so, anche trovare altri modi per fare le cose. Seconda interruzione musicale che a volte serve anche a riflettere, a far decantare, no? Le cose che si sono dette prima, e chiedo stavolta a te di dedicare a noi.
Allora, visto che abbiamo parlato della verità del teatro, della relazione, dell'incontro, io ti propongo la verità di Brunori, Sass.
Sì, che parti per scalare le montagne e poi ti fermi al primo ristorante e non ci pensi più. Te ne sei accorto, sì, che tutto questo rischio calcolato toglie il sapore pure al cioccolato e non ti basta più. Ma l'hai capito che non serve a niente mostrarti sorridente agli occhi della gente, e che il dolore serve proprio come serve la felicità. Te ne sei accorto, sì, che passi tutto il giorno a disegnare quella barchetta ferma in mezzo al mare e non ti butti mai. Te ne sei accorto, no, che non c'hai più le palle per rischiare di diventare quello che ti pare e non ci credi più. Ma l'hai capito che non ti serve niente sembrare intelligente agli occhi della gente, che morire serve anche a rinascere. La verità è che ti fa paura
eccoci di nuovo qua e cara Federica, non sfuggirai alla domanda sulla tua accademia. Non so, l'hai fondata tu, da dove viene, come è nata l'idea, che cos'è?
Che cos'è? Allora, è un'accademia, questa era facile, non l'avresti detto, Sarà un'accademia dei sì, sarà una panetteria, no, è un'accademia, però sarà un'accademia strana, nel senso che lo famo strano, nel senso che tutti gli insegnanti di questa accademia, io sono la direttrice artistica, diciamo, non sono mai stata la direttrice artistica di niente, mi sono fatta un'accademia solo per fare la direttrice artistica. No, utilizziamo tutti quanti gli insegnanti una serie di tecniche che abbiamo chiamato il metodo dei sì. Dei sì ha un senso di per sé, ma anche un senso come acronimo, perché dei racconta il metodo, dinamiche energetiche interiori. Quindi ciascuno degli insegnanti utilizza tecniche che sono finalizzate all'osservazione di se stessi, a comprendere le proprie dinamiche, le proprie modalità, gli autosabotaggi.
Anche prima, no? Quello che io sento che è il teatro, quindi... Cioè,
esatto, nel mio caso, ad esempio, utilizzo anche di tecniche di riprogrammazione come PK, PNL, FT, tutta una serie di tecniche... Ok, le cosiddette tecniche energetiche, adesso detta così sembra una roba serissima, ma il tutto è veicolato con grande leggerezza.
Tra l'altro anche le cose serissime, cioè c'è gente che pensa che il teatro sia una cosa, non so, polverosa, seria, così, è perché
no, zero,
all'interno.
E poi invece sì, racconta i docenti, cioè spiriti indipendenti. Bello, sì, mi fa piacere. Insomma, quindi è un percorso di un cammino verso l'insegnamento di varie materie, perché ci sono io che insegno le lingue, che insegno teatro, improvvisazione, dizione, vocalità, c'è il mio insegnante, perché poi ho scelto tutti gli insegnanti che sono stati i miei insegnanti per una vita, c'è l'insegnante di yoga e di meditazione, c'è l'insegnante di danza, c'è Luca, che è la persona, Luca D'Amico, con cui lavoro nelle aziende, quindi nella formazione aziendale, lui è un counselor e si occupa di appunto di formazione aziendale ad alti livelli, insomma siamo accomunati da queste tecniche, da questo spirito, da questa leggerezza, perché abbiamo fatto nostra diciamo come motto dell'accademia, non so se si dica così, motto mi fa un po' così, una citazione di Calvino che è: prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore.
Bellissimo.
Insomma, questa è l'Accademia dei Sì, questa è l'Accademia dei Sì.
È una cosa meravigliosa, ma come si accede a questa struttura?
Ma allora, per il momento siamo partiti pian piano con grande calma online, esatto. Per il momento sì, e poi nulla ci vieterà di itinerare anche in altri posti con i nostri corsi, con i nostri seminari. Io presto avrò una mia sede sul limitare del bosco, da queste parti, e quindi magari fra un annetto ci si potrà incontrare, magari anche prima, dal vivo anche. Niente, questo.
Cambi, magari potresti venire qui da noi tra un annetto, quando si potrà. Io ho una piccola cucina dove fare cose, perché no?
Ma perché no? Sì, sì, bello, bello, bellissimo. Bellissimo. Quindi, insomma,
ho comprato una piccola strutturina, poi è arrivata la pandemia.
Bene. Io posso dirti che quest'anno noi ci siamo, questo posto di cui ti parlavo è al piano terra della casa in legno che ci stiamo costruendo da settembre, insomma dovevamo essere dentro, perché le case in legno, non so se sai, ma sono rapidissime, e dovevamo esserci dentro nel giro di 5 mesi, è arrivata l'alluvione Mamma, vabbè, poi abbiamo detto, vabbè, ma dai, adesso a febbraio si finiscono i lavori, a giugno siamo dentro e poi è arrivata la pandemia, quindi adesso io ho un po' paura, oggi non ricomincio i lavori, c'ho un po' di ansia.
Le cavallette come stanno?
Esatto. No, però insomma da settembre, ottobre dovremmo esserci. No, meraviglioso. Scusami, mi riprendo quella cosa, posso? Quella cosa che stavo dicendo prima? Posso, quella cosa prima, perché così faccio questo appello a chi ci ascolta, anche se quelli che ci stavano ascoltando prima, secondo me, continuando io a parlare così tanto, se ne saranno andati, però... No, allora, devi sapere, un altro dei motivi per cui io ho fatto sempre, quasi esclusivamente, training teatrale, non anche spettacoli, è perché io quando insegnavo, appena diplomata alla scuola di teatro, io mi sono anche lavorata all'università e ho insegnato nelle scuole spagnolo. Ero giovane, piena di entusiasmo e mi ricordo la mia prima scuola media, ho detto al pomeriggio facciamo un bel corso di teatro. Stabilisco l'orario, al corso di teatro non si presenta nessuno. E dico, ma cioè, che strano, perché comunque non me l'aspettavo, no? Allora vado nelle classi il giorno dopo a informarmi e scopro che l'anno prima la professoressa di lettere aveva tenuto un corso di teatro in cui aveva fatto preparare ai bambini il cerchio di gesso del Caucaso di Brecht.
Ma che età avevano questi ragazzi?
Erano prima e seconda media.
Ma stai scherzando?
No, non sto scherzando. E così esatto. E allora mi sono fatta spiegare che cos'era per loro il laboratorio di teatro. Per loro il laboratorio di teatro era che la professoressa avrebbe distribuito dei copioni e la volta dopo loro avrebbero dovuto cominciare a fare la memoria. E allora gli ho detto, ragazzi, facciamo che mi date un po' di fiducia e io vi assicuro che non faremo niente di tutto questo. Beh, ho dovuto fare avevo due corsi da 25 ragazzi dalla settimana successiva che non hanno mai mollato fino alla fine dell'anno. Quell'anno poi avevo fatto anche lo spettacolo finale, ma erano ben felici di farlo. Per dirti che secondo me, purtroppo, lo devo dire, io ho grande solidarietà spesso con i professori e con le insegnanti, con le maestre, però ecco, secondo me ognuno dovrebbe fare il proprio mestiere. Sì, più che altro perché poi i ragazzini non verranno mai, non passeranno, quando vedranno un teatro faranno due passi indietro e diranno ah, aiuto, il cerchio di Brecht.
Sono assolutamente d'accordo, anche perché una delle missioni, penso che mi sono presa nella vita, una parte del mio ikigai, del perché mi alzo al mattino, è sicuramente avvicinare le persone a quello che è anche il teatro, a quello che può significare davvero, a quanto ti può dare, che non è sicuramente ti do in mano un copione, lo impari a memoria, poi lo fai, no, questo non c'entra proprio niente.
Ma proprio niente, questa è una cosa drammatica.
Il teatro è un'altra cosa, questo è leggo una roba e me la imparo a memoria.
Ma anche perché se no, cioè, tutti i maestri del teatro degli ultimi 70 anni che ci sono stati a fare.
No. Il problema è che così, veramente, sì, già la nostra cultura, come tu avevi accennato all'inizio, a volte non avvicina le persone al teatro, diciamo così, per non dirle allontana, questo è un modo per allontanarle.
Esatto, è così. Adesso mi viene in mente una citazione di Grottoffi, che è un maestro del teatro, te lo sai, però lo dico a chi ci sta ancora ascoltando, quei due, che lui si domandava da giovane, cercava di capire quale fosse il mestiere possibile per cercare l'altro e se stesso. Puoi farlo attraverso lo yoga, attraverso la psicologia, attraverso la psichiatria, attraverso quello che ti pare, il teatro, l'arte del teatro è un mezzo incredibile da questo punto di vista, di conoscenza, come dicevi tu, di conoscenza di sé.
Io non so se capita anche a te, però io vedo, ma proprio perché ovviamente dal mio punto di vista, no? Vedo che tutto confluisce nel teatro, ogni cosa secondo me sta dentro al teatro. E mio marito mi prende sempre in giro perché mi dico: vedi, il teatro è tutto, è anche questo. E lui
sì, sì, ma hai ragione.
Cosa, no? Arriva con una pera in mano e mi dice: anche questo è teatro, certo.
Grande, cioè, perché il teatro è l'essere umano e quindi se hai curiosità nei confronti di chi sei e di chi è l'altro, ragazzi. Sì, tutto è teatro, ma è verissimo, siamo dei teatri ambulanti, abbiamo dietro la nostra baracca, esatto, tutto in una persona sola.
Ed è bello, quindi, questo, è proprio sviscerare questa, la persona per vedere quanto c'è dentro, cosa c'è dentro, come è lì, per me vabbè, è fantastico. Comunque,
no, ma io e te dobbiamo fare qualcosa insieme, perché... Abbiamo deciso adesso, ragazzi, scusate tutto quello che vi abbiamo detto finora, adesso lei smette di lavorare, non puoi venire qua, niente.
Non ancora, ma...
E io non posso venire lì, ma faremo delle cose.
Ci sto.
Faremo delle cose.
È una promessa,
Sì, assolutamente. Dipende, ma anche per te, non è di credere. Bello, bello.
I tuoi progetti futuri che ti volevo chiedere come fine, verso la fine purtroppo della puntata, perché io starei qua a 117 anni.
Ure, ma adesso noi chiudiamo con loro, ma noi andiamo avanti. Esatto, fino a fine pandemia noi andiamo avanti.
I tuoi progetti quindi vertono, intanto partendo anche da questa... bellissima idea, se mi posso permettere di dirlo, di questa accademia.
Ma permettiti, che fa piacere.
Mi permetto di dire che questa cosa è bellissima, vabbè, sono entusiasta di mio, però ci sono queste cose che ti risuonano, no? Questo discorso che in vari punti, no, del mondo, anche se non siamo poi così lontane, ci sono delle cose che si muovono in sincronia. E questa sensazione, no, di questi insegnanti liberi, no? Di questi esseri liberi che insegnano, anche una visione del proprio sé interiore, di come conoscersi anche attraverso il teatro, per me, caspita, è quello che sto cercando, è la rivoluzione che sto facendo io nei miei corsi, quindi per me è fantastico. Meraviglia,
bello, sì, guarda, sì, non siamo soli, esatto, non siamo mai soli.
Come diceva Jacopo Fo, non siamo soli, abbiamo un sacco di mitocondri e di cellule dentro che vivono per noi e siamo per loro, siamo re e regina, quindi è vero, non siamo mai
bello,
soli.
Bellissimo.
E facci sapere come può una persona che ha sentito questa trasmissione, che ti vorrebbe conoscere e che vorrebbe sapere come frequentare la tua accademia?
Allora, c'è una pagina Facebook che si chiama Accademia dei Sì, che è piccina, è nata da poco, però c'è, è lì, è una paginetta, è una neonata. E poi c'è la pagina Instagram, quindi potete scrivere lì. Sì, sempre Accademia dei Sì, poi c'è un fantastico indirizzo mail a cui potete chiedere informazioni che io adesso non vi dirò perché non me lo ricordo.
Allora faccio così, poi tu in separata sede mi mandi tutti i link e le cose, io le metto sulla pagina di Golosi d'Arte.
Per quello che riguarda me anche ho una pagina Facebook piuttosto attiva, quindi se mi volete cercare ci sono, e sono sempre Federica Sassaroli, come Sassaroli di amici miei, e mi trovate sia su Instagram che su Facebook.
Hai un aneddoto strano su una tua audizione, su un tuo provino, su una cosa che ti è successa in modo particolare?
Vabbè, vi posso raccontare di quando
di quando
tra l'altro questa è l'unica intervista che ho fatto in cui sono proprio un po' risentita, non mi è stato chiesto niente del fatto che sono la voce di Vodafone. Quando sono andata a fare, cercavano voci nuove e io ero andata a fare, questo era il mio primo provino da speaker. Ok, io facevo già l'attrice da un annetto, sono andata a fare questo provino, mi hanno preso per il provino successivo e mi hanno preso anche per il provino finale, solo che fino al provino finale non ci dicevano per cosa fosse. E ho capito, la sera prima mi dicono che il provino finale sarà per sostituire la voce di Vodafone nel momento in cui la speaker di allora, che era Laura Merli, avesse avuto il raffreddore o insomma fosse andata via per ferie, cose di questo tipo, no? Allora che a me viene un flash quando sono in treno, stavo andando a Milano in treno, e dico, aspetta, ma io ho Vodafone. Sai che c'è? Io chiamo il 190 e sento un po' come parla sta speaker, che non è che ci avessi fatto mai caso. E quindi me la sono ascoltata per il viaggio e io sono andata là e ho fatto l'imitazione di Laura Merli. E quindi ho cominciato a parlare così. E di conseguenza mi hanno preso per fare la voce sostitutiva di Laura Merli. Quindi per me la voce di Vodafone è un personaggio, in realtà. È un personaggio. Ma infatti qualcuno nei miei spettacoli di io parto con il mio spettacolo di cabaret, prima o poi un titolo lo trovo, in cui racconto del fatto che sono la voce di Vodafone, e c'è qualcuno che pensa che alla fine mi viene a dire, cioè io racconto proprio cosa succede in studio di registrazione, eccetera, e c'è qualcuno che arriva e mi dice, oh, ma lo sai che la fai proprio uguale? Sembro proprio io. In effetti da 12 anni c'è una, su, guarda che la fa uguale.
Guarda, Federica, io ti devo salutare, e mi dispiace tantissimo perché, ripeto, starei al telefono altri 50 anni.
Ti ringrazio.
Dico che nel palinsesto ci sono anche altri programmi, non ho capito perché, c'è solo il mio, però vabbè.
Ah, non c'è solo il tuo?
No,
vabbè.
Non c'è, come mai?
Non sei una monologhista radiofonica?
No, però davvero ti ringrazio di cuore di essere stata qui con noi.
Grazie a te per l'accoglienza e i pensieri. Grazie.
Noi ci sentiamo martedì prossimo, sempre alle 11.05, sempre su Radio 403. Buoni giorni.